fare almeno uno degli incontri quest'anno insieme con voi su quello che è il tema della nostra formazione permanente, che vi accorgerete è molto ma molto bello e molto prezioso, perché è il desiderio di poter rileggere nella Bibbia l'Antico Testamento, la Vecchia Alleanza, l'Antica Alleanza, come un qualche cosa che parla e annuncia la misericordia di Dio. Noi siamo un po' abituati a leggere, perché ne facciamo fatica a leggere il Vecchio Testamento della Bibbia, vedendo più il Dio che fa i contratti, che fa le guerre, che aiuta i combattimenti, che distrugge le città, e quindi siamo tentati di leggere la Bibbia come se fosse un discorso diverso dal discorso che poi ci fa il Nuovo Testamento, quando Gesù parla nella Bibbia e ripresenta un Dio che è buono, che è padre, che è misericordioso. Questo evidentemente dipende da una nostra incapacità a saper leggere la Bibbia. Non per niente la Chiesa Cattolica, quando uno stampa una Bibbia, obbliga che ci siano sempre sotto delle note, delle spiegazioni, perché la Bibbia non può essere presa in mano e letta così come si legge un qualunque libro. La Bibbia è l'insieme di 72 libri, ma sono stati scritti in un arco di tempo molto lungo. Il primo, almeno 700 anni prima di Gesù Cristo, l'ultimo, l'Apocalisse, un centinaio di anni dopo Gesù Cristo. Quindi in questo periodo molto lungo è stata scritta in una lingua, le lingue orientali, che non hanno molta ricchezza di vocaboli come abbiamo noi. Noi pensate alla nostra lingua italiana, quando noi diciamo, esprimiamo la parentela, abbiamo un'infinità di nomi, fratello, cugino, nepote, suocero, suocera, genero, che nella lingua antica questa ricchezza di vocaboli non c'era. E tutte queste persone che formavano la famiglia erano i fratelli. Per portare un esempio qualunque, no? La Bibbia, si può essere tentati di leggerla come fosse un racconto, storico delle cose avvenute. Immaginate quando si racconta la creazione, sia ben chiaro quando, ecco, accomodatevi pure, sia ben chiaro quando Dio ha creato il mondo, non c'era nessuno a vedere, non c'era nessun giornalista. È stato scritto, la storia della creazione, è stata scritta per dare un insegnamento religioso, non per fare un racconto storico di come sono avvenute le cose. Questo lo dobbiamo tenere molto presente, no? Dio ha usato anche nella Bibbia quello che tutti noi siamo soliti fare con un bambino. Con un bambino che è piccolo noi non possiamo fare un discorso fatto di ragionamenti, perché il bambino non sarebbe capace di capire capire il significato. Allora ci sono delle immagini, pensate vagamente alla storia di Cappuccetto Rosso. Dov'è una mamma che non ha raccontato al suo bambino piccolo, alla sua bambina piccola, la storia di Cappuccetto Rosso? Quando la mamma ha raccontato a questa sua creatura la storia di Cappuccetto Rosso, non è che ha inteso imbrogliare la sua creatura, ma ha voluto trasmettere a questa sua creatura un insegnamento che voleva dire: sta attento, non ti fidare del primo che incontri, non andare con uno che non conosci, sta attento alle apparenze, cerca di voler bene alle persone anziane, alla nonna, eccetera. E lo ha fatto con la storia di Cappuccetto Rosso. quando noi leggiamo tanti brani della Bibbia, dobbiamo stare ben attenti a saper cogliere quello che è l'insegnamento religioso che ci viene attraverso la Bibbia. E nel Vecchio Testamento questo molto di più ancora che nel Nuovo, ma anche nel Nuovo. Tutta la Bibbia è piena di cosiddetti generi letterari. Il genere letterario è un modo con il quale uno scrive, con il quale vuol raccontare una verità, anziché descrivere dettagliatamente, la descrive attraverso un'immagine, dalla quale io posso riuscire poi a capire. Così pure molte espressioni della Bibbia sono espressioni da intendere in un senso iperbolico, cioè dire come che Gesù, per esempio, avesse voluto dire una cosa che è molto importante. Cioè, immaginate quando Gesù dice: se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo. Che vuol dire? Che uno si deve cavare l'occhio, ma per carità. Ma è un'espressione, si chiama iperbolica, mediante la quale Gesù voleva dire: guarda, il rischio che tu corri, il danno che tu puoi ricevere da un qualche cosa che ti fa male è molto più grosso che se ti fosse tolto un occhio. Allora capisco. Oppure quando Gesù dice: è meglio per te tagliarti una mano e andare all'altro mondo senza una mano anziché con tutti e due all'inferno, non vuol dire che uno si deve tagliare, sono espressioni. Questo nel programma di quest'anno c'è il tentativo di voler rileggere nella Bibbia, soprattutto nel Vecchio Testamento quest'anno, l'annuncio chiarissimo della misericordia di Dio. Anche se all'apparenza uno potrebbe essere tentato di cogliere dal Vecchio Testamento l'idea di un Dio piuttosto rigido, severo, permaloso, che castiga, che fa girare per 40 anni il popolo nel deserto, che non permette a Mosè di entrare nella terra promessa, vendicativo. Ecco, questo è tutto da riscoprire, ma capite quanto sarebbe bello con questo. Il tema di questa sera, il secondo, che sono contento di poter fare con voi, è la misericordia di Dio nel momento della di fronte al male. E qui non mi dite che non è un tema molto sentito, no? Quante volte forse ve lo siete chiesti anche voi, ce lo siamo chiesti anche noi, ma quante volte l'abbiamo sentito esprimere anche da altri: perché c'è il male? Il male non solo la malattia, non solo il dolore fisico, ma la cattiveria, l'ingiustizia, la prepotenza. Quante volte voi vi sarete sentiti dire: ma perché Dio permette? Anche se questo permette è poco esatto, no? E Dio lascia che la natura faccia il corso che già nella sua natura stessa, e per fortuna io dico che Dio non interviene ogni volta che l'uomo sbaglia o fa il male, perché se Dio avesse avuto questo criterio con ciascuno di noi, a cominciare con me, se ogni volta che io ho peccato, ho sbagliato, non mi sono comportato bene come prete o come uomo, Dio fosse intervenuto subito, ma ti assicuro che oggi di Padre Mario ci sarebbe restato ben poco. Ecco, Dio, quando c'è il male, qual è l'atteggiamento di Dio? Il testo che oggi tentiamo di rileggere insieme dovrebbe aiutarci a dare una risposta. Io vi vorrei proporre questa sera di fare questo incontro, così come lo facciamo noi, perché è lo stesso testo in cui siamo noi i padri, le suore, e noi in genere lo facciamo anche questo una volta al mese, anche noi, in questo incontro, su questo stesso testo, e noi lo facciamo in questo modo: uno di noi, siamo tutti preti, uno di noi si prepara e suggerisce alcune riflessioni, molto brevi, un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. Poi siamo tutti preti, si parla insieme, ognuno dà il suo apporto, si approfondisce, si chiarisce, eccetera. Io stasera vorrei farlo questo qui con voi. E per dare una risposta a questa grossa domanda, io partirei da una pagina del Vangelo, quindi del Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento non è che ha cambiato il Vecchio Testamento, ma lo ha perfezionato e lo ha reso più comprensibile. Vi ricordate la scena quando Giovanni Battista, che era già in carcere, un giorno mandò due discepoli di Gesù per dire: ma sei tu il vero Messia o ne dobbiamo aspettare un altro? E Gesù dette la risposta: riferite a Giovanni quello che avete visto, cioè il Messia era una persona che era attento a chi soffriva, ai malati, agli storpi, ai ciechi, ai bisognosi, al povero, e andarono a riferire. Poi partiti i due discepoli, Gesù cominciò a parlare di Giovanni Battista e ha fatto due affermazioni, una più impressionante dell'altra. La prima è questa: Gesù ha detto, di tutti i nati di donna non ce n'è uno più grande di Giovanni Battista, quindi più grande di Mosè, di Abramo, di Elia, di Geremia, di Davide, di Saul, di Sansone, di tutti, il più grande. Poi ha aggiunto un'altra frase: comunque vi dico che il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Vi rendete conto, è impressionante questo, no? Giovanni Battista è stato grande nella mente di Gesù perché come uomo è stato un uomo coerente, coraggioso, fedele, impegnato, senza peli sulla lingua, disposto a dire la verità sempre, anche a costo della propria vita, perché poi è finito in carcere, perché rimproverava Erode per la sua condotta. Quindi noi diremmo un uomo che come uomo, tutto di un pezzo, e non ce n'è stato un altro così retto, così giusto, così come Giovanni Battista. E Gesù ha potuto dire, tra tutti i nati di donna, non ce n'è stato un altro che è stato così coerente, così preciso. Eppure io vi dico che il più piccolo nel regno dei cieli può essere molto più grande di Giovanni Battista. Quindi apre la porta Gesù per dire che c'è un altro modo di vivere, il modo di Giovanni Battista tutti lo portiamo un po' dentro di noi, eh? Noi siamo le persone che diciamo: a me piacciono le cose giuste, io non sopporto la prepotenza, io non tollero questo, in casa mia si fa così e così e basta. Noi lo portiamo per natura dentro di noi, questo. E in questo senso Giovanni Battista è stato tutto ad un pezzo, rigido. È vissuto nel deserto, ha fatto tantissima penitenza, ha avuto il coraggio di parlare chiaro, razza di vipere e convertito. Eppure Gesù apre la porta per dire: c'è un altro modo di vivere che può essere molto, molto più grande di questo, nel regno dei cieli. E quindi apre la porta a capire che al di là di quello che può essere in un piano umano, rettitudine, giustizia, coerenza, fedeltà, tutte cose buone, c'è qualche altra cosa che lo supera. Poi, dopo aver fatto questo discorso, Gesù prosegue in quest'altro punto. Ce lo vuoi leggere, per favore? È dal Vangelo di Matteo.
In quel tempo Gesù disse: ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero.
Che cosa mi dici questo modo di parlare di Gesù? Io me lo ricordo, voi lo ricordate meglio di me. Quando ero bambino, ragazzo, a casa, l'ho visto e l'ho fatto tante volte. E tante volte stavo anch'io nei campi a tirare i buoi che lavoravano. E i buoi ci avevano il giogo. Il giogo, ricordate, adesso non ci sono più, adesso ci sono i trattori, no? Il giogo era un pezzo di legno che veniva appoggiato sul collo dei buoi, una corda che passava sotto. Poi a questo giogo era attaccato l'aratro, il carro, e si lavorava con i buoi in questo modo. Quando Gesù ha visto della gente sofferente, venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, prendete il mio giogo. Ma che discorso fa? Noi quando parliamo del giogo abbiamo l'idea di uno strumento che condiziona questo povero animale a fare una cosa che io voglio fare. Nella mente di Gesù il giogo, nel suo significato vero, qual era? Il giogo era la condizione per la quale due bestie, due buoi, dovevano fare tutto insieme, dovevano condividere tutto. Non è che uno poteva andare di qua e uno di là, dovevano andare, se c'era da tirare un carro lo dovevano tirare insieme, se c'era da poter mangiare un po' di fieno era un momento che lo potevano fare tutti e due insieme, se c'era da bere, da dissetarsi un secchio d'acqua lo potevano fare insieme. Il giogo era per questi buoi la necessità, la condizione, nel caso delle bestie forzata, obbligata, perché potessero fare tutto insieme. Quando Gesù porta questo esempio, provate a rifletterlo, ma a me sembra bellissimo, sembra bellissimo, perché Gesù dice, voi che soffrite, mettetevi sotto il giogo mio. Il giogo vorrebbe dire, qui c'è Gesù e qui ci sono io. E io, Gesù, ti assicuro che il mio giogo è soave, è leggero. E io, Gesù, sono qui perché voglio condividere con te la sofferenza, il dolore, la gioia, il momento di riposo, il lavoro, tutto condividere. La mia vita, la tua vita, io la voglio condividere completamente con te. Voi capite che parlare del giogo di cui parla Gesù in questo senso già ci dà un'idea. Sono partito da questo per rifare il discorso partendo dal Vecchio Testamento, come era il nostro progetto. E quando il Vecchio Testamento, la Bibbia, praticamente Genesi, il capitolo terzo della Genesi, ci parla del peccato, sottolinea, come voi potete già immaginare, in una forma molto forte proprio questo atteggiamento di Dio di fronte al primo peccato che è stato commesso sulla terra, così come la Genesi ce lo racconta. Il peccato è stato un qualche cosa che ha rotto il rapporto con il Dio, peccato dell'uomo e della donna nel giardino. Il peccato ha rotto il rapporto con gli altri uomini, il peccato di Caino che ha ucciso il fratello Abele. Ha rotto il rapporto anche con le cose, con la terra. Il racconto del peccato a seguito della costruzione della torre di Babele. Di fronte a questa rottura, di questo rapporto, qual è stata la reazione di Dio? Tentiamo di leggerlo insieme. Ci vuoi leggere? Sì, il libretto ripresenta la vicenda del peccato come 5 passi. Il primo è la tentazione, sentiamo come la racconta Genesi.
Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto, non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna, non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male.
Questa è la tentazione, che è la tentazione non solo del primo peccato, ma è la tentazione che si ripresenta ogni volta che anche noi cediamo al peccato. La tentazione parte sempre dalla menzogna, da un qualche cosa che non è vero, e parte sempre soprattutto da un senso di diffidenza, di sfiducia verso Dio, come se Dio, a volesse avere un rapporto con noi di dominio, come un padrone sopra di noi, non come uno che ci sta vicino preoccupato del nostro bene. Allora la tentazione parte sempre da questa, innanzitutto dalla menzogna, dal dire il falso, e parte sempre dal mettere in dubbio questo senso di fiducia e di abbandono nel Signore. Penso che l'avete riflettuto anche voi qualche volta. Se voi provate a vedere in tutta la Bibbia, Nuovo e Vecchio Testamento, qual è la virtù che è stata sempre messa di più alla prova da Dio, è stata la fiducia. La fiducia a credere anche quando le apparenze potevano sembrare tutto al contrario, mettere in dubbio questo. È chiaro che dietro alla tentazione c'è sempre il demonio. Io qui dico una cosa, non la prendete male, no? Sento anch'io tanto spesso Radio Maria e benedico il Signore per il bene immenso che Radio Maria fa con tantissime trasmissioni. Mi trovo un po' a disagio qualche volta sentendo Padre Livio quando parla del diavolo, perché dice cose verissime. Io non mi sentirei dentro la Chiesa se mettessi in dubbio. Il diavolo esiste e il diavolo tenta anche oggi. Il problema è che io il diavolo non l'ho visto mai. Credo che neanche nessuno di voi abbia mai visto il diavolo. La tentazione, sia pure mossa dal diavolo, arriva a noi attraverso tanti altri mezzi. Qui parlare molto del diavolo, di resistere al diavolo, ho l'impressione che a tanta gente dia l'idea quasi di una cosa vecchia, superata, o perlomeno se lo ascolta una persona qualunque, un ragazzo qualunque, dice ma che diavolo, diavolo, io non l'ho visto mai. Eppure anche quel ragazzo è continuamente bombardato dalla tentazione che parte dal diavolo, ma che arriva a noi attraverso mille altre cose. Il diavolo si nasconde, non si presenta mai come il diavolo. Ricordate che una volta anche la madre Speranza si stava cadendo, e una volta si era presentato a lei il diavolo sotto l'apparenza di Gesù Bambino, e la madre era convinta che stesse parlando con Gesù Bambino. Poi questo Gesù Bambino stava chiedendo alla madre di fare una cosa contraria a quella che aveva detto il confessore. E la madre, che era molto sveglia in questo, io obbedisco al confessore prima che a qualunque cosa. In quel momento questo diavolo, che sembrava questo bambino, si è trasformato in un cane. Notate bene, è l'unica volta delle tantissime che il Signore è apparso alla madre che ha lasciato un segno che lo si può vedere anche oggi. E questo Gesù Bambino, che era il diavolo, quando è diventato un cane, è partito camminando sopra quei mattoni della sala dove stava la madre, della soffitta dove stava la madre, lasciando sui mattoni l'impronta delle zampe di un cane che cammina in questo verso. Poi poco dopo è arrivato Gesù Bambino, quello vero, e ha lasciato le impronte che venivano in questo senso dei suoi piedini sui mattoni, si vedono ancora, è l'unico caso. Il diavolo non si presenta mai come diavolo. Ricordate ancora un'altra esperienza della madre quando stava a Roma in via Casilina, e una volta rientrava dal centro e tornava giù in via Casilina dove aveva la casa, è arrivata a Porta Maggiore, se avete presente Porta Maggiore, tutti quegli archi, vide in ognuno di questi archi tanti diavoli che stavano appoggiati così con una spalla sul muro, come uno che non c'ha niente da fare. E la madre chiese una spiegazione al Signore di questo che stava vedendo, e il Signore le disse: il diavolo non c'ha niente da fare, perché le tentazioni agli altri uomini arrivano dagli uomini stessi. Questo dobbiamo stare molto attenti. Per scendere ai tempi nostri, la tentazione arriva attraverso mille modi. Due o tre settimane fa la stampa, tutta la stampa, non solo quella cattolica, ma tutti, hanno gridato allo scandalo per quello che era successo in questa scuola delle Marche, dove una ragazzetta di 14 anni ha fatto sesso sulla cattedra della preside con un suo compagno, e gli altri con il telefonino l'hanno ripresa, da condannare, per carità. Io mi sono chiesto: perché la stampa ha dato tanto risalto a questo gesto brutto di questa bambina? 14 anni, una persona non può essere cattiva, eh? A 14 anni è ingenua, è sotto le spinte dello sviluppo che c'è, ma io farei fatica a dire un ragazzino o una ragazzina di 14 anni sono debosciati, sono cattivi. Mi chiedo perché la stampa ha dato tanto risalto a questo fatto e perché seguita tutti i giorni a presentare il Grande Fratello, dove normalmente queste cose vengono fatte, reclamizzate tutti i resti. La tentazione parte sempre da questo modo di camuffarsi del demonio e porta a un inganno. L'inganno consiste sempre nel presentare Dio non come un padre che mi vuol bene, ma come un concorrente, come uno che vuole sfruttarmi. Il secondo passo, la caduta, vediamo come dice.
Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò.
La caduta è raccontata con due battute, proprio come abbiamo sentito. L'uomo cade nel male sempre perché è ingannato a vedere un aspetto bello, un'apparenza, mettendo in dubbio la sua fede nel Signore che gli ha detto di non fare certe cose, preferisce restare ingannato da quella che è l'apparenza di bene e cade nel peccato. Quali le conseguenze?
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».
Anche qui ci possiamo rivedere descritto un po' quello che è la realtà del peccato, anche dei nostri peccati. Ogni volta che noi cediamo alla tentazione, al peccato, viene distrutto il nostro rapporto vero con il Dio. Qui viene detto nel libro della Genesi come Adamo ed Eva, che prima godevano della presenza di Dio, passeggiavano con Lui, sentono il bisogno di nascondersi. Il primo danno che il peccato produce è rompere il rapporto vero con il Dio. Non c'è più quel rapporto di fiducia, di intimità, di confidenza. È diventato un rapporto di lotta, di diversità. Ma non solo, c'è anche una distruzione di quello che è il rapporto con gli altri. Su questo provate a rifletterci, che è molto evidente anche nella nostra vita. Si tenta di scaricare la colpa sull'altro. Adamo la scarica su Eva, Eva sul serpente. Ogni volta che noi cediamo in qualche modo alla tentazione, al peccato, creiamo più difficile il rapporto anche con gli altri. A me sembra questo di rivederlo molto oggi nella nostra società. Oggi noi viviamo in una società, a differenza di quello che poteva essere 50-100 anni fa, dove abbiamo tante cose. Però soffriamo tutti di una maledetta solitudine. Facciamo tutti una fatica molto, molto, molto forte a vivere un rapporto sereno con gli altri. Non solo negli ambienti di lavoro, ma in famiglia, è diventato più difficile anche avere un rapporto sereno di stesso, di comprensione. A me sembra che poterlo constatare, lo vedo anche negli ambienti nostri, quindi, anche in un ambiente di comunità, io ripenso a quello che erano la vita di comunità 40 anni fa, al tempo con la Madre Speranza, anche i rapporti tra di noi erano molto più sereni, molto più distesi, molto più comprensivi. Oggi, per carità, ci vogliamo tutti un mondo di bene, ma dobbiamo essere tutti molto, ma molto più attenti, più vigilanti a controllarci per non turbare la suscettibilità degli altri. A volte basta qualche cosa che si nota. Voi pensate quanto è diventato oggi più difficile il rapporto in qualunque forma di raggruppamento, compresa la famiglia, e questa è la conseguenza del peccato. Andando avanti, la punizione.
Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei, e in polvere tornerai.
Questa è una pagina da capire bene. A una prima lettura uno potrebbe immaginare un Dio arrabbiato che dice: non hai fatto quello che io ti ho detto, adesso io ti castigo. E ci potrebbe essere questo tipo di lettura se non conoscessimo chi è Dio veramente. Quello che la pagina della Genesi ci sta dicendo non è un Dio arrabbiato che dice: adesso ci penso io, ti sistemo io. Ma è un Dio innamorato dell'uomo, che svela quello che era implicito già nella trasgressione, nel peccato. Il peccato produce questo effetto. Per capirlo, immaginate un papà che al suo ragazzo, appena preso la patente, gli regala la macchina. Il papà è un bravo papà che fa un regalo al figlio che ama. Il papà gli dice: guarda, sta attento, guida con prudenza, ricordati di metterci l'olio, se no si brucia. Quando il papà dice questo, non è che fa una minaccia al figlio, ma fa quello che noi troviamo tante volte sulle medicine, l'istruzione per l'uso delle medicine. Tu stai tranquillo perché il medico ti ha detto: guarda, queste gocce sono proprio quelle che ti fanno bene. E il medico ha detto una cosa veramente giusta. Poi vai a leggere il foglietto e dice: dosaggio. Di queste gocce ne vuoi prendere 4 la sera alle 8 e 4 la mattina alle 8. E dice: sta attento, a rispettare questi tempi, e queste quattro sono quattro gocce, non 20 gocce. Se qualcuno non rispetta questa norma, non è che è diventato cattivo il medico, non è che è diventato cattivo il papà che ha dato la macchina al figlio. Il papà soffre perché il figlio ha usato male un qualche cosa che poteva essere molto prezioso per lui. Quando Dio ha dato la vita al nostro corpo, ci ha dato tutto il nostro corpo, ci ha dato anche queste mani. Queste mani sono qualche cosa di prezioso, perché basta che il cervello comandi qualche cosa e fanno l'impossibile. Si muovono, si girano, prendono, sollevano, alzano, accarezzano, danno una schiaffa, fanno mille cose. Quando Dio ha dato questa mano, l'ha data a tutti, l'ha data anche al ladro, che si serve della mano per scassinare, o a quell'altro perché prende una pistola e ammazzi un altro. Se io avessi qui una candela accesa e prendo un foglio di carta e ce lo metto sopra, vedo che poi questo foglio di carta prende fuoco, perché è insito, è implicito nella natura del fuoco bruciare. Qui Dio, attraverso la parola della Bibbia, svela all'uomo che cosa ha combinato mancando di fiducia a lui. Ma non è un Dio arrabbiato che si sta vendicando, è un padre che soffre, tanto è vero che poi prosegue:
io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Il Signore Dio disse allora: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita.
Questo passo è veramente meraviglioso, perché mi ripresenta Dio di fronte al peccato, di fronte al male, e me lo ripresenta amante della vita, che non si lascia vincere dal male, che con delicatezza copre la nudità dell'uomo e della donna, soprattutto che annuncia una salvezza misteriosa. Altro che un Dio arrabbiato, c'è un Dio che dice: mi dispiace in fondo al cuore quello che è successo, e io voglio rimettere ordine in tutto questo. E parla della vittoria sopra il serpente al quale è stata schiacciata la testa, di un Dio che, nonostante il tradimento dell'uomo, rimane fedele nel suo atteggiamento verso l'uomo. Per concludere questa lettura, sentiamo un attimino come la madre Speranza l'ha visto questo. Sì.
Per quanto piccoli, siamo sufficientemente grandi perché il nostro buon Padre si occupi di noi con la stessa premura che avrebbe qualora fossimo i soli al mondo. Pertanto, dobbiamo abbandonarci tra le sue braccia come bambini piccoli, tentando di nutrire il nostro spirito con questa considerazione, anzi, con questa verità. Gesù mi ama, mi ha pensato da tutta l'eternità e mi ha amato con amore preferenziale. Egli stesso mi ha chiamato a far parte della famiglia del suo amore misericordioso, cioè mi ha riservato un posto glorioso in cielo e per meritarlo mi ha affidato la missione di esercitare in questa vita la meravigliosa virtù della carità con i fratelli.
Nella mente della madre era molto evidente questo che abbiamo noi tentato di ridire, no? E in qualunque momento Dio è vicino all'uomo, dice la madre, come se fosse l'unica persona che esiste sul mondo. E questo lo fa sempre, a prescindere da quello che è il nostro comportamento, il nostro modo di essere. Ora provate a riflettere voi, no? Prima di tutto sulla nostra vita personale. Anche noi abbiamo avuto i nostri sbagli, i nostri peccati. Anche noi ci siamo dovuti confessare tantissime volte. Quando io ho fatto un peccato, non posso pensare che Dio stesse arrabbiato con me. E Dio è tornato a fare la proposta di camminare insieme con Lui, la proposta del giogo, colui che è mite e umile di cuore. Quando, al di là del peccato, io mi fossi trovato in una situazione di sofferenza per le situazioni concrete che la vita mi hanno presentato, io quando mi trovo a parlare con le persone che mi confidano qualche sofferenza, mi sono solito sempre dire, ripetere con insistenza, non dimenticare, stiamo sempre sulle mani di Dio. Perché anche nel momento che c'è la difficoltà, la prova, non ci può essere un altro atteggiamento di Dio se non quello di amore, di benevolenza, di misericordia verso ciascuno di noi. Io adesso mi fermo qui, adesso parlate voi e ci dite qualcosa.
Direi una considerazione.
Sì.
In 3:15, dove dice, io porrò in amicizia tra te e la donna.
Sì.
Tra la tua stirpe e la sua stirpe. Abbiamo parlato dell'amore e della misericordia del Signore verso tutto quello che è a noi. E abbiamo visto che come la parte figurativa di quello che è stato detto, qui però il Signore è molto duro, non con un singolo di quello che è successo, ma parla addirittura della sua stirpe.
Sì, la stirpe del demonio, Contro i demoni, non contro l'uomo, Quindi è questo ergersi di Dio a difesa dell'uomo con qualunque mezzo, con tutta la potenza contro il demonio, contro l'inganno, contro il male. E il serpente che verrà schiacciato è figura del male, del demonio. E qui Dio sta parlando di questa promessa che con la redenzione avrebbe schiacciato la testa al demonio. Quindi è molto molto forte. È più difficile quello che viene dopo spiegarlo, questa la cacciata dal paradiso. Ecco, lì diventa difficile per il nostro modo di esprimerci pensare a questo Dio che li mette fuori. Ecco, l'abbiamo spiegato, come ho detto, che Dio che ha fatto prendere coscienza di quello che era la conseguenza del peccato, no? La Madre Speranza lo spiega anche a proposito del giudizio che ci sarà alla fine della vita per ognuno di noi. Essa dice che non sarà il Dio a mandarci in purgatorio o in paradiso o all'inferno, ma sarà ognuno di noi che, trovandosi alla presenza di Dio, prende coscienza di quello che è il posto suo, e quindi non è lui che mi manda via perché mi vuole mandare via, è lui che mi fa conoscere che cosa mi sono costruito con le mie mani. I versetti seguenti, il 20 e il 24, quando parlano di questa cacciata dal paradiso terrestre, sono da intendersi in questa forma. Comunque, l'ho detto all'inizio, è difficile leggere la Bibbia, eh? Giustamente, adesso grazie a Dio, un po' da tutte le parti ci sono buoni corsi sulla Bibbia, validi aiuti, no? Un tempo era molto più difficile. Quando le facciamo tra di noi, chi è che la fa? Non è lungo come sono stato io lungo stasera, Siamo appena 10 minuti, un quarto d'ora, poi quando tutto questo di Madre Speranza era proprio la voglia di creare un nucleo di tante persone che nella loro vita testimoniassero questo, no? Non solamente con le parole, con il dirlo, ma proprio nel modo di vivere. Quando vedevo su oggi, sentivo per radio il commento del Papa al Vangelo di oggi, l'udienza. È una pagina di Vangelo che noi non la possiamo far finta di non leggere, no? Amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi fa del male. Una pagina molto forte, no? Che sembrerebbe quasi assurda, ecco, ma è il modo migliore per far capire un Dio che è capace di fare del bene anche a chi gli fa del male, come ha fatto Gesù, che ha chiesto perdono, che il Padre perdonasse quelli che lo mettevano in croce, che non si è vendicato, non si è difeso, ha ricevuto tanti torti. L'ambizione un po' della Madre Speranza era creare un gruppo di sacerdoti, un gruppo di suori, un gruppo di laici che tentassero di vivere nella propria vita di tutti i giorni, no? Questa radicalità del Vangelo che mette in evidenza il modo come Dio ama. Amatevi come Dio, come io vi ho amato, no? In modo che fosse una testimonianza che tutti la possano vedere e ne possano godere.
Lei ha detto, Padre, perché tutti ne possano godere. Allora, la spiritualità, il carisma dell'amore misericordioso, della congregazione, è per tutti. Perché ogni creatura, peccando, può ritornare al Signore in grazia della confessione, del proprio pentimento, e perciò, dopo aver sperimentato la misericordia di Dio nei suoi confronti, è per tutte le anime.
Sì, decisamente. Dicevo per tutti proprio perché il modo migliore di fare conoscere questo e farlo vedere. Sono in un ambiente qualunque di lavoro, di dove noi viviamo la nostra vita, uno può avere mille atteggiamenti, no? Io posso scegliere di fare di impostare la mia vita come i politici. È un modo, no? In politica che cosa succede? C'è un politico che dice un pensiero, un'idea, l'altro normalmente lo deve demolire in tutti i modi. Questa noi è una lezione che la riceviamo ogni giorno che apriamo il telegiornale, vediamo questo è un modo di vivere che non è il Vangelo, no? non so, pensa a quello che avviene per esempio tra di noi religiosi, no? Noi facciamo le nostre scelte di congregazione attraverso, ogni 6 anni si sceglie il consiglio generale, è un padre generale con 4 consiglieri. Poi durante i 6 anni questo governo della congregazione agisce, fa le scelte che crede conveniente di fare secondo le possibilità, no? Queste 5 persone si trovano a dover ricercare insieme qual è la cosa migliore che si deve fare. Supponete che c'è una proposta di dire apriamo una casa in Messico. Allora, ognuno deve dire il proprio pensiero, lo deve dire con sincerità, perché sennò non è un consigliere. Poi, dopo che si è fatto questo giro di pareri, si deve prendere una decisione e si passa alla votazione. Supponete che nella votazione di queste 5 persone ce ne siano 4 che abbiano detto sì, scegliamo di fondare, di aprire una casa in Messico. 1 abbia detto no, perché non lo vedo conveniente, eccetera. Qual è l'atteggiamento di questo 1? Se questo 1, che era di parere contrario, si azzardasse, per assurdo, a dire si è fatta questa scelta ma io non ero d'accordo, ma è meglio che lascio la vocazione. Da quel momento che è stata fatta una scelta, lui deve condividere la scelta fatta, ci sono dei criteri, no? Per certe scelte ci vuole una maggioranza assoluta, per altre basta una maggioranza relativa, queste sono norme, no? Però un conto è la fase di ricerca nella quale io devo esprimere il mio parere per arrivare a scoprire qual è il desiderio di Dio per noi in questo momento. Però quando la scelta viene fatta, non si può fare come nel governo, che c'è un governo e l'opposizione, dove io devo sempre dire l'opposto di quello che ha detto l'altro, e devo sempre mettere in evidenza quello che fa. Io devo condividere questa scelta, portandola avanti, come fosse ormai una scelta mia, con umiltà evidentemente, perché in sede di consiglio devo dire tutto quello che posso dire e che so dire. Ma quando la scelta è fatta, quando abbiamo fatto il discernimento, noi chiamiamo della volontà di Dio, poi quello ci vincola tutti, anche se non lo capisco. In questo senso, Madre Speranza era molto, molto forte, molto decisa, perché diceva: Signore, che io possa fare la tua volontà, anche quando non la vedo, anche quando non la conosco, anche quando mi costa. Se avesse detto fare la tua volontà quando mi costa, l'avrei capito, dico guarda, è proprio brava. Ma dire la voglio fare anche quando non la conosco, proprio, questo è molto importante. Ora, voi provate a immaginare come cambierebbe, no? La nostra città, l'ambiente dove noi viviamo, una scuola, un lavoro, la famiglia stessa, se anziché questo mettersi sempre in contrasto a rivendicare il mio punto di vista, il mio diritto, io mi metto in un atteggiamento di benevolenza, di comprensione all'altro, questo cambia molto. Sarebbe capovolta la società.
Posso leggere?
Sì.
Il problema di tutti, penso, il male, la malattia, le sofferenze che ci capitano. Quindi Madre Speranza dice: Gesù non fa differenze tra le anime, se non per concedere ad alcune grazie straordinarie e particolari per prepararli a maggiori sofferenze e a diventare come lui parafulmini dei fratelli.
Sì, questa
sofferenza non si spiega, cioè.
Cioè, questa la madre faceva riferimento a persone tipo lei, ma la madre è arrivata a una forma non semplicemente di accettazione, no? Ma proprio di condivisione totale, tanto che è arrivata a dire: ti ringrazio Gesù mio che mi hai dato un cuore per amare, un corpo per soffrire. Questo non viene chiesto a nessuno di noi. Ecco, la madre ha talmente condiviso questa idea di essere parafulmine per gli altri. La madre poteva dire: senza la croce non c'è vita. Io il giorno che le cose mi vanno benino, che non c'ho un problema, ringrazio il Signore. Il giorno che capita il problema dico: Signore, aiutami. Ecco, mentre la madre nel suo diario, è uscito adesso il diario della madre in italiano, sì, e lo troverete molte volte questo discorso della madre che vive delle giornate di angustia, di angoscia, di preoccupazione, di pianto, perché le cose andavano tutte bene. Cioè, allora dice: ho paura di non essere stata generosa con il Signore, che non mi può chiedere più niente. Cioè, queste però sono eccezioni. Ci vogliono anche grazie particolari da Dio per viverlo.
Se ci lamentiamo qualche volta, noi necessita qualche grazie.
È normale. Dico anche Gesù: Padre, perché mi hai abbandonato? Padre, se è possibile. È umano, cioè la reazione istintiva a tutto ciò che è prova, che è dolore, non solo fisico, no? Ma fa parte della vita, è insita proprio nella nostra natura. E poi quando ci si trova di fronte a qualche cosa che non può essere rimosso, perché non dipende da noi, non c'è la possibilità, ecco, allora scatta l'accettazione, fidandosi di Dio, insomma. Ci sono cose belle, via.
Dopo forse, mi pare, quando si parla di sofferenza, no? Perché spesso e volentieri, sentendo le parole della madre, sembra che soffri della sofferenza, perlomeno questo interrogativo viene fuori molto spesso, specialmente visitando anche gli oggetti della madre, no? Però lì ci sono certe anime, appunto, come si è detto prima, che veramente amano, che si rendono conto perfettamente che la sofferenza per amore, cioè amando e soffrendo, si ottengono grazie. Per lei erano figli, ecco, diciamo, per lei erano tutti figli, figliolino, figliolina, e otteneva queste grazie. Ed è quello che fa il Signore, cioè, capire questo non è che la sofferenza la chiedesse come sofferenza in sé, ma era una moneta proprio per ottenere benedizioni e grazie.
Sì, questo ripensate un po' tutto il programma dell'anno scorso. Nella madre, ecco, la madre non è che ci provasse gusto a soffrire, no? La madre era una scelta che aveva fatto per amore, quella che la madre chiamava l'offerta vittimale. Siccome vedeva Gesù che per amore dell'uomo ha fatto tutto, ha dato tutto, ha dato anche la vita, è andato anche a morire, cioè anch'io voglio fare come lui. E quello che la madre chiamava l'offerta vittimale, no? Ma se voi aveste visto la madre come era premurosa quando qualcuno di noi stava male, per esempio. Ma io, le cure che la madre aveva con noi, piccoli o grandi, anche, ma io a casa mia non ce l'ho fatta mai, non l'ho mai neanche immaginato. Quindi non è che la madre pretendesse che uno non potesse sentire il dolore e tutta l'amarezza del dolore e della sofferenza. Ecco, solo che quando poi questo non poteva essere rimosso, invitava a portarlo insieme con Gesù, a viverlo con Gesù, questa forma. Con noi almeno insisteva molto perché non fosse questi momenti di sofferenza o di dolore, non fossero un motivo per perdere fiducia in Dio. Qui sempre per aiutare a capire questo pensiero, no? Non per dire una cosa mia, no? Io ci sono passato in questo, ci fu un anno che avevo all'ospedale papà e mamma e dopo, la settimana dopo, anche mio fratello, tutti e tre all'ospedale. E stavo passando da uno all'altro con un certo pesantemente perché non sapevo più proprio che cosa fare più, no? E una sera, Madre Speranza, pomeriggio, era solito, lo portavamo sempre fuori con la macchina a fare un giretto, no? E quella sera venne a casa mia, e arrivò la macchina di davanti a casa, non scese dalla macchina, e tirò giù il finestrino, e io andai a prendere la mano per baciarla, non me la lasciò la mano, me la trattenne, e mi disse solo queste parole: ti è bastato così poco per dubitare di Dio? Ha lasciato la mano, ha richiuso il finestrino e cioè le dispiaceva, stava vicino ma più di qualunque altra persona, no? Ma per dire, ecco, la sofferenza, il dolore ci può portare a qualunque gesto, però non a dubitare di Dio. D'accordo, tanti auguroni a voi,
grazie,
auguroni.
Grazie, padre.
Questo è un quantitato di bene, ragazzi, un attimo solo, chiudiamo con una preghiera, no? E dopo la benedizione di Padre Mario, va bene? Diciamo un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria insieme. E dopo Padre Mario, sì, prima di andare via, proprio che benedichi il nostro gruppo, che possa crescere come numero, ma cresca come famiglia, che ci vogliamo bene come famiglia. Va bene? Essere capaci di far parte della famiglia dell'amore misericordioso, ma anche tra di noi, e che siamo capaci poi di farlo vedere, perché altrimenti vuol dire che non c'è. Va bene? Allora, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Madre Speranza,
la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda sopra di voi e le vostre famiglie e vi rimanga per sempre.
Amen.
Tanti auguri.
Grazie. Scusa, ma se avete detto che tu